Ringraziamo il Signore allora di questo incontro. Ho accettato volentieri anche questo invito, non solo perché normalmente non vado in giro a predicare così dappertutto, perché insomma il tempo è quello che è, si fa quello che si può a questo mondo, il resto lo fa il Signore prima di noi e anche dopo di noi. Però l'amicizia anche che abbiamo con i fratelli che ci sono qui mi ha sollecitato ad accettare. Ora, il tema che mi è stato affidato questa sera è una delle beatitudini di Matteo: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, ma si può anche tradurre perché saranno pieni di misericordia. Si può tradurre anche perché troveranno misericordia o saranno pieni di misericordia, e tutte e due le cose hanno un loro significato. Ora, quando si parla delle beatitudini, bisogna fare molto attenzione a non trasformarle in un comandamento. Nel Vangelo ci sono dei comandamenti, per esempio: amerai il prossimo tuo, non commetterai adulterio, non ucciderai, c'è anche nel Vangelo, ripreso dall'Antico Testamento. Le beatitudini propriamente non sono l'annuncio di quello che dobbiamo fare. È un canto di Gesù poetico, come dice Daniel Ange, di una vecchia nostra conoscenza a livello di rinnovamento e non solo, credo, ma è uno stato in cui vengono immersi coloro che si incontrano con il Signore Gesù e con la sua misericordia. La beatitudine è uno stato. Quando il Papa dice che uno è divenuto beato, non dice mica che deve diventare beato e deve faticare per diventare beato, poverino, ha fatto la sua parte prima, ma si proclama che è in questa situazione. Ora, noi, avendo incontrato il Signore, quando incontriamo il Signore, ci troviamo in questa situazione di ricevere l'annuncio della beatitudine che ci sta aspettando seguendo Lui, non domani, ora. Poi la beatitudine va annaffiata, allevata, coltivata, ma la beatitudine è un dono di Dio e da qui è necessario partire. E infatti dice: beati i misericordiosi perché saranno pieni di misericordia. Per esempio, già questa frase ci fa capire: beati i misericordiosi, la loro ricompensa cosa sarà? Che saranno pieni di misericordia, cioè che la misericordia in loro aumenterà, e in questo modo Gesù ci chiama beati, accettiamo la sua beatitudine e la viviamo esercitandola. Cerco di non complicare le cose, ma poi cercheremo di vedere. Allora, per esempio, questa beatitudine con l'amare i nemici è una beatitudine che si sposa. Ma come faccio a amare i nemici? Mi diceva un bravo ragazzo di questi giorni, che è venuto per un colloquio spirituale: guardi, mi ha detto, padre, volevo insomma dirle questo, però cosa vuole che le dica? Mai mi sarei aspettato. Ho avuto dei problemi con dei parenti per via di una eredità, io sono anche giovane, ma mi sono lasciato coinvolgere in un modo tale e io insomma ne ho anche sofferto, perché non pensavo di dover entrare in questi conflitti. Vedete, lui pensava. Allora io non posso dirgli: no, cerca, guarda, quando vedi tuo zio fagli un bel sorriso, digli che gli vuoi bene. Ma figuriamoci, sono cose che uno ci può anche provare, ma insomma sono sforzi che portano a poco. Noi dobbiamo mantenere sempre alta la guardia nella nostra immersione alla presenza del Signore Gesù. E allora, quando arrivano questo tipo di cose, noi viviamo la beatitudine, perché il nostro cuore è altrove, è immerso nella misericordia del Signore, per cui anche un torto subito, un perdono da donare, non è più uno sforzo morale, ma è come dire: io ho dell'altro. Io ho con me il Signore Gesù che mi ha perdonato ogni cosa, perché il Signore Gesù, lo ricorda, ci perdona ogni cosa, perché Dio è lento all'ira e grande nell'amore, perché è eterna la sua misericordia, e io, vivendo avvolto da questa presenza misericordiosa di Gesù nei miei confronti, avvolgo ciò che mi sta intorno. Altrimenti diventa un comando morale di cui ci sentiamo sempre in colpa perché non siamo all'altezza, ma ci mancherebbe. Tanto è vero che fino a Gesù il Nuovo Testamento, insomma, diceva amerai i tuoi nemici e odierai i tuoi nemici. Un po' di odio, insomma, a questo mondo non si può tirarlo via del tutto. Era permesso nell'Antico Testamento, come erano permesse più mogli. Sì o no? Sapete, no, che erano così le cose. Se leggete qualche salmo troviamo ancora frasi di questo tipo. Allora, nel Nuovo Testamento cosa troviamo? Una immersione nella misericordia di Dio che era già annunciata, ma non era capita, perché non era possibile per l'uomo vecchio vivere la novità. La novità si vive in un incontro misericordioso con Gesù. Perché l'Esodo 34, 6, 7 dire il Signore, Dio misericordioso, pietoso, che perdona sempre per tutte le generazioni. Dio il Signore. Se io vi dico, devi fare questo, e insomma, ci proviamo, e tutte le volte, e insomma. Se invece noi diciamo il Signore è misericordioso, il Signore, e lasciamo che questa parola, il Signore misericordioso, vuol dire il Signore mi sta guardando con occhio di bontà, il Signore mi sta volendo bene, il Signore mi sta perdonando, il Signore mi ha perdonato, il Signore Gesù, veniamo avvolti dalla sua nube. E allora in noi nasce l'uomo nuovo, il cuore nuovo, lo spirito nuovo, e allora entriamo nella beatitudine, diveniamo misericordiosi ed esercitando la misericordia coltiviamo il dono del Signore. Altrimenti faremo veramente molta fatica. Se no, alla domanda che mi fanno, ma padre, lei ha un bel dire, cerca di dimenticare, ma quando vedo quella persona di nuovo mi torna in mente tutto e vengo di nuovo a confessarmi, perché qua non lavare a copapa strada, frasi così, non c'è niente di nuovo, non c'è niente da scandalizzarsi, dov'è? Siamo fatti così. E chi crede di stare in piedi, dice Paolo, cerchi di non cadere su queste cose. Allora ecco, bisogna continuamente ritornare al Signore. D'altra parte, noi siamo chiamati e siamo figli di Dio, e i figli non competono con i fratelli, ma i figli imitano il Padre, che è misericordioso e sempre. La misericordia di Dio, d'altra parte, non è un sentimento, la misericordia di Dio è Gesù stesso, che si fa carne. Nato da donna, nato sotto la legge, per liberare coloro che erano sotto la legge. Cosa vuol dire? Venuto nella carne per liberare coloro che a causa della presente situazione non sono in grado di fare quello che il Signore chiederebbe, per liberarci. Ma non ci libera dicendo che non è più peccato, come si fa al giorno d'oggi, quando una cosa non si è in grado di farla, le nostre società cambiano i nomi, fanno un po' di tutto, insomma, e il Signore ci salverà anche, e salverà anche questa generazione, noi crediamo e amiamo pensare. Invece noi veniamo immersi allora continuamente, allora diventiamo imitatori di Dio. Camminate nell'amore, dice Paolo. Fate gli imitatori di Dio, camminate nell'amore, camminate nella carità. Allora questa misericordia, questa presenza che si avvolge è come una nube che è stabile. Perché se la misericordia di Dio è eterna, Salmo 135 mi sa, eterna è la sua misericordia, eterna è la sua misericordia. Cioè, se invece noi, questa misericordia è una parola così un po' costruita, pensiamo, eterno è il suo sguardo su coloro che sono poveri. Anzi, eterno è lo sguardo del suo cuore sui poveri, perché la misericordia deriva da cuore rivolto al misero. Dio è sempre rivolto col suo cuore al misero. Allora noi, mediante la fede in Gesù, che ci riporta alla misericordia del Padre, perdonando tutti i nostri peccati, entriamo nella misericordia. Allora sì che la carità, come dice Paolo, può non avere più finzione. E allora, se noi siamo avvolti dalla misericordia, lo crediamo noi che siamo avvolti dalla misericordia? Noi lo crediamo che tutti i nostri peccati sono stati perdonati? Li perdonerà o sono stati perdonati? Sono stati perdonati. E quando noi chiediamo perdono, quel perdono là diventa attivo in noi. Gesù non ci perdona perché chiediamo perdono, ci perdona perché il Figlio del Padre, che è venuto a perdonarci a nome del Padre, ci perdona tutti. Quando noi accettiamo il perdono, quel perdono diventa efficace, ma il perdono c'è già stato. Anche il sacerdote, quando confessa, non dice mica io ti perdono per i meriti di Gesù Cristo, che è già morto e che ha già perdonato, prolungo per te questo perdono. Ora, oggi, in questo momento. Ora, se noi siamo avvolti da questo perdono che è eterno, da questa misericordia che è eterna, quando cade davanti ai nostri occhi un qualche cosa tra noi e gli altri che mette in crisi la misericordia, che facciamo? Ce la mettiamo tutta? Torniamo indietro? Cerchiamo di camminare creandoci un esaurimento perché non ce lo facciamo? No, Signore, ti ringrazio, eterna è la tua misericordia. Anche su questa cosa, Signore, eterna è la tua misericordia. Grazie, Signore, eterna è la tua misericordia. Professiamo la fede nella misericordia del Signore e allora anche noi diventiamo misericordiosi. E allora possiamo non avere nessun altro debito tra di noi se non quello di un amore vicendevole. D'altra parte, non le invento mica io queste cose, di dire che la misericordia viene prima da questa contemplazione di Dio. Nella prima lettera di Giovanni è scritto che Dio ci ha amato per, è Lui che ci ha amato per primo. E ha dato se stesso per noi, è Lui che ci ha amato per noi. Vedete come dobbiamo continuamente ritornare a questo Lui, è il Signore, è Lui, è il Signore. Se non veniamo avvolti da questo nome di misericordia, da questo Lui continuo, c'è sempre il rischio di ritornare sotto la legge e di ritornare indietro. Allora, se noi siamo così, cominciamo a contemplare. Quando vediamo i nostri mali, i nostri peccati, cominciamo a contemplare, non più i peccati. Uno mi dice, ma io non riesco a dimenticare il male che ho fatto. Ma dico, ma non ti è chiesto di dimenticare, l'ha dimenticato Dio, ma Lui è Dio. Ed è scritto sulla scrittura che Dio si dimentica delle nostre colpe. Dio si ricorda tutto, tutti i nomi delle stelle, tranne le nostre colpe, così dice la scrittura. Non so cosa farci, meglio così. Allora, se Dio si dimentica, io non mi dimentico, cosa devo fare? Quando ti vengono in mente i tuoi peccati, devi dire su quel peccato eterna, grazie Signore, mi viene in mente quel peccato. Ma la tua misericordia è eterna, allora non c'è più nel tuo cuore, non c'è più neanche nel mio, starà andando verso il posto dove devono andare i peccati, cioè verso la loro fine, perché al male è posto un termine. È molto importante questo. Allora sì, che scaturisce in noi un desiderio. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, siate santi perché io, il Signore vostro, sono santo. E se il santo è misericordioso, siate santi come io sono santo, allora diventa anche una strada indicata, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, perdonate, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Ma è possibile fare del bene a coloro che ci odiano? Anche qui è molto importante. fare del bene a quelli che ci odiano. Altrimenti il bene a quelli che non ci odiano lo fanno anche i pagani. Il Vangelo è molto chiaro su questo. Ma allora, se il Vangelo è una liberazione e il Signore ci dà questi comandi, se si faceva fatica a salvarsi con i 10 comandamenti, figuriamoci con questi 7-8 che ha aggiunto Gesù nel Vangelo, chi mai si salverà? Pietro chiede questa cosa a Gesù, ma chi mai allora potrà salvarsi? Nulla è impossibile a Dio. Ritornare sempre a Lui, rimergersi in Lui, mi ripeto, ma non c'è altra strada. Immergersi in Lui finché anche noi diventiamo sempre più Suoi imitatori, misericordiosi, camminando con Lui, stando con Lui, pregando con Lui, vivendo con Lui, noi lentamente diventiamo Lui. Dio si è fatto come noi perché noi diventiamo come Lui. E allora un altro piccolo passo. La misericordia però, notate che non è un sentimento vago. L'esercizio della misericordia non è provare dei buoni sentimenti, anche questi sono misericordia. Ma nell'Antico Testamento la misericordia aveva due punti a capo, cose ben precise. Non opprimere l'orfano e la vedova, soccorri il bisognoso, dona in prestito a coloro che hanno in necessità. E la lettera di Giovanni, se qualcuno dice di amare Dio e non apre il cuore al fratello in necessità, l'amore di Dio come può dimorare in lui? Aprire il cuore non vuol dire andare a casa dispiaciuti perché ho visto un fratello nella sofferenza, ma vuol dire fare quel minimo che posso fare per quel fratello in sofferenza. Perché se io vedo uno che ha freddo, come dice l'Apostolo Giacomo, e sono tanto sofferente perché lui ha freddo, è meglio che io gli dia una coperta, soffro di meno e lui si scalda. Magari soffro perché ho perso una coperta, ma allora queste sofferenze bisogna tenersele. Allora l'esercizio allora della misericordia concreta continua, ci mantiene in quella nube in cui il Signore si è avvolto. Allora, però io potrei anche dire, cerco di essere anche misericordioso per mantenere questa misericordia che ho ricevuto. E se gli altri poi ne approfittano? Beh, mi sembra che di Gesù ne abbiano approfittato parecchio. A parte la resurrezione, non è che poi abbia fatto una bella fine, umanamente parlando, per quelli che non credono alla resurrezione, la vita di Gesù è stato un fallimento, vero? L'hanno detto anche ai discepoli di Emmaus. Ha fatto tante belle cose, ma sono passati 3 giorni e non si vede ancora nulla, quindi insomma tante belle cose, però adesso tutto si è concluso. Misericordia, amore, nemici, miracoli. E invece no. Anche quando noi ci viene il dubbio, e se gli altri ne approfittano della nostra misericordia. Certo, si deve usare anche la sapienza, ma mai la paura che l'uso della misericordia mi tolga qualche cosa. Dio ne darà ancora. Potrà esaurirsi il bene immediato che io sto dando a quella persona, se quella persona ne approfitta. Ma non si esaurirà la beatitudine che viene dall'essere proprietà del beato Iddio. Si esaurisce quel bene, ma non il bene. Noi apparteniamo al misericordioso Iddio. Noi, cari fratelli, apparteniamo, le nostre azioni devono scaturire da una appartenenza al misericordioso. Non dobbiamo guadagnarci Dio. Dio ci ha già guadagnato sulla croce di suo figlio. Dobbiamo essere immersi in questa appartenenza e sentirci liberati. Allora nascono i propositi anche di vita, ognuno poi sarà chiamato a esercitare. Ma questa sera parliamo di questo tipo di appartenenza, di questo tipo di dono della misericordia. Allora, questa beatitudine non può non essere anche legata a un fatto, a una cosa che ci chiede spesso il Signore, che è quella principale che fa Lui nei nostri confronti, finché non saremo in paradiso, dove non ce ne sarà più bisogno, che è quella di sentirsi perdonati, per diventare perdonanti come attitudine stabile. Devo perdonare gli altri quante volte Pietro? 70 volte 7, che voleva dire sempre. Non facciamo come i testimoni di Geova, 144.000, poi basta. 490, 70 volte, dopo basta. No, vuol dire sempre. Cioè vuol dire perdona stabilmente. Cioè, si devi diventare perdono persona perdonante. Dio è santo e perdona sempre. Noi, avvolti da Lui, diventiamo anche noi perdonanti. Certo, noi non siamo Dio, ora vediamo ancora come in uno specchio, ma siamo già figli, la strada è già questa. E dobbiamo allora essere molto incoraggiati, molto contenti di quello che fa il Signore con ciascuno di noi. E se noi siamo contenti di questo, ci diventa molto più facile il resto. Chi pratica la misericordia, dice già in Siracide 28:2, perdona il tuo prossimo e ti saranno perdonati i tuoi peccati e verrà esaudita la tua preghiera. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste, dice Luca. Com'è possibile questo? Ma il Padre non darà lo Spirito ai suoi figli che glielo chiedono giorno e notte? Allora l'Apostolo Giovanni dirà: camminate nella luce, voi che siete di Cristo, siete nella luce. Se siete nella luce, siete in comune gli uni degli altri, e il sangue di Gesù ci giustifica, ci perdona e ci rende uno. Allora, siamo partiti da Gesù, ritorniamo a Gesù, poi potete fare anche qualche piccola domandina e poi cercheremo anche di pregare che sia il Signore a condurre. Ma poi, alla fine di ogni altra cosa, questa beatitudine, dove ha origine? Da dove si origina? Si origina nel cenacolo, dal cuore trafitto di Gesù e dalle sue mani aperte, lo ricordava Daniel Ange, questo libricino fatto molto bene, Vivere la gioia di Dio, le beatitudini, sentiero della gioia, edizione Rinnovamento, ha qualche anno, ma è fatto molto bene, è un caro fratello. Gesù, capitolo 20, versetto 19, appare agli apostoli, e cosa li manda a fare gli apostoli? Andate in tutto il mondo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. È dall'incontro dei fratelli nel cenacolo insieme con Gesù che viene il mandato agli apostoli di esercitare la misericordia, poiché loro hanno ricevuto misericordia, ricevono lo Spirito, ricevono la misericordia, ricevono lo Spirito Santo, ricevono la pace e vengono mandati a portare misericordia. Mi capite? Se noi non riceviamo lo Spirito, non riceviamo il perdono, non riceviamo la pace, come possiamo portare la misericordia che non abbiamo sentito? È necessario che tutte le persone, prima o dopo, per un istante anche solo della loro vita, si sentano dentro: Signore, se eterna è la tua misericordia, sono salvato, sono perdonato, sono amato. E allora, se io ho litigato con Roberto, che è Roberto qua in giro? Ecco, se io ho litigato con Roberto, perché è una vecchia conoscenza, vabbè, insomma, senti Roberto, io sono perdonato, sono salvato, cosa vuoi che facciamo? Che andiamo avanti una vita perché abbiamo litigato? Eterna è la tua misericordia. Siamo tutti e due avvolti dalla misericordia del Signore. Certo che il cammino della vita è lungo e non è semplice, ma c'è questo mandato. Però questo mandato, oserei dire, che non è solo per gli apostoli. Agli apostoli viene dato un mandato di tipo sacramentale, ma dal cenacolo in preghiera veniamo tutti abilitati a diventare perdonati e perdonanti, tutti, perché altro è il perdono sacramentale, altro è che tutti siamo abilitati a diventare perdonanti. Perché se io ho qualcosa con qualcuno, lo posso perdonare io quella persona anche senza il prete? Come no? Perdonatevi gli uni gli altri. Altro è la confessione sacramentale, altro è il perdono del cuore, le due cose si incrociano. Però tutti noi che siamo qui questa sera chiediamo al Signore che questa eterna misericordia mi tocchi il cuore e raggiunga tutti i sospesi che abbiamo. Perché allora io sono beato perché non ho più il sospeso. L'altra persona diventa beata, ma l'altra persona non so neanche più se la vedrò. Ma il peccato, il male, le gelosie, le ire, i rancori del passato sono realtà spirituali e in quanto tali non passano col tempo, ma anche non hanno confini. Possono essere anche raggiunte anche se la persona non è qui o anche se la persona non c'è più. Perché come il male è una realtà spirituale che non se ne va se non in termini spirituali, anche il bene che noi facciamo, la misericordia che noi esercitiamo, va a toccare, a risanare anche le persone con cui abbiamo avuto un sospeso. Diceva un giorno una signora concludendo: ah, Don Walter, che sapesse cosa ho a casa, porti pazienza a quelli che non sanno il dialetto, che sapesse come sono messo a casa, come sono messa, dico, sai che è questa casa benedetta dal Signore, come fratello, come mio fratello, e dico, sai che è, lei è suo fratello, e insomma non ci vediamo più da anni, e tutte queste cose, insomma, sapevo, a un certo punto dico, senta un po', dico, facciamo così, inutile che stiamo qui a dire, cerchi di fare qui, cerchi di fare là, ci sono anni di cose, E poi che io mi improvvisi avvocato, mediatore, non è il mio lavoro. Senta, dico, lei tutte le sere dica un'Ave Maria per suo fratello. La dice, sì, dico, però tutte le sere un'Ave Maria per suo fratello, ma la dica però. Ci sarà quella volta che la dico volentieri, ci sarà quella volta che non la dico volentieri, non si ponga questo problema. Il volentieri o non volentieri sono sentimenti. I rancori sono nati da cose ben precise, non da robe così strane. Lei eserciti questa cosa e poi tra qualche mese, se sentemo, cosa volete che le dica? Poi alle persone bisogna dare un linguaggio che sanno, queste persone a volte sia no che abbiano letto il Vangelo, a volte certe persone poverine di una certa età che però anche se non l'hanno letto i problemi sono uguali di quelli che lo leggono, non è che sono tanto diversi. Insomma, dopo molto tempo viene a confessarsi, ma io ho ancora un vecchio confessionale di quelli con la grata, insomma Padre, Figlio e Spiriti Santi, la mi dica, ah, sono quella che venì l'anno scorso, passò fra lei, come la dico, come siamo messi, ho fatto come il marito, la dice, no, e sarò dito che quest'anno a Natale ci siamo telefonati, no grandi cose, Beh, dico, dopo anni ci siamo telefonati, ci siamo chiesti qualcosa. Dico, allora, la che ne sono fa un'altra, che ne dica tre, adesso l'ho avuto scherzando, ma io sono, guardate che non è che non ho detto così, dicevo proprio così come faccio con voi, perché questa povera gente a volte anche bisogna usare il loro linguaggio. Ecco, allora noi stando nel cenacolo allora, questo è un cenacolo dove due più sono uniti nel mio nome, io sono lì, abbiamo il tabernacolo, c'è la Vergine Maria presente, un cenacolo a tutti gli effetti. Gesù è qui, e adesso lo chiederemo in preghiera, che sta effondendo la sua misericordia e questa sera vuole farci diventare misericordiosi. Per la nostra gioia. non solo per quella degli altri, per la nostra, perché quando io esercito la misericordia sono contento perché sono diventato simile a Dio. Non simile a Dio perché faccio i miracoli, sono simile perché i miracoli li può fare anche il demonio. C'è scritto nella scrittura, vero? Nell'Apocalisse, la bestia, c'è scritto che farà dei segni prodigiosi, che tutti gli andranno dietro. Ci potrebbero fare molti esempi al giorno d'oggi. Segni prodigiosi che tutti gli andranno dietro. Ma una cosa non può fare il diavolo: perdonare e amare ed essere misericordioso. Quindi quando noi chiediamo al Signore questa sera questo segno, Signore, vieni in mezzo a noi e so con un canto, con la tua misericordia e fondi il tuo spirito, e allora in questo modo qua noi di nuovo ritorniamo al nostro bravo Ezechiele, lì nel cenacolo riceviamo non l'aiutino per questa sera o per domani, ma riceviamo un cuore nuovo, uno spirito nuovo, in grado di vivere una misericordia nuova. Possiamo anche, adesso 3-4 minuti si può fare, Lorenzo, di preghiera, ecco, perché poi avete anche dell'altro, basta che mi fate il segnale, adesso facciamo magari un canto, chiediamo al Signore di immergersi nella sua misericordia e di consegnare a Lui, di consegnarsi a Lui.
Io sono misericordia, lo cantiamo, non so se c'è il slide.
Io sono
qualcosa che ci cade davanti, in questo momento guardiamo a Lui, guardiamo a, non facciamo peccati in chiesa, mi raccomando, non guardiamo indietro, guardiamo a Lui, è un peccato guardare indietro, guardiamo a Lui che ci sta inondando della sua misericordia.
Apri il tuo cuore, popolo mio.
La dolcezza del tuo perdono,
forse per molti di noi che non si sentono capaci, non si sono mai sentiti capaci di perdonare, dal tuo fianco squarciato e fondi su di noi amore e misericordia. Immergici, Signore, nel fiume del tuo amore. Grazie, Signore. Sciogli ogni durezza, Signore Gesù, dai nostri cuori e fondi, porta con te, Gesù misericordioso, la tua gioia e rallegra il cuore di ognuno di noi. Donaci la gioia di essere salvati, la gioia che tu ci hai preceduto nell'amore.
Allora il Signore scese sulla nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà. Grazie Signore Gesù, gloria al tuo nome Signore, gloria al tuo nome Signore Gesù. Cari fratelli, se qualcuno sente dentro qualche sentimento che con molta difficoltà fa fatica a guarire, che con molta difficoltà fa fatica a consegnare al Signore, lasciate fare a Lui. Mosè, il Signore gli appare e gli dice: il Signore, Mosè poverino non apre più bocca, si butta in una buca perché aveva quasi paura, e invece il Signore dice: il Signore è lento all'ira, per te che hai paura, il Signore, il Signore, il Signore, lento all'ira e ricco di misericordia, il Signore, ma io Signore questa cosa, il Signore, il Signore, Lui provvederà a te. Ma poi Signore cosa succede? Lui provvederà a te. Non sei capace? Lui ti darà un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Venite a me voi che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò. Io vi renderò misericordiosi perché io sono la misericordia. Apri il tuo cuore. Io sono la misericordia. Lasciati avvolgere questa sera. Lasciati avvolgere. Non chiederti che cosa sarà. Ora, questa sera, accetta questa misericordia. Concludendo, mi è piaciuta la proposta che aveva fatto l'anno scorso al convegno a Roma, il convegno di rinnovamento allo stadio, un brasiliano. Ma domani, Signore, sarò in grado di fare quello che ho fatto questa sera? Non chiederti se domani sarai in grado. Ora, questa sera, digli: grazie Signore, questa sera perdono, questa sera accetto, questa sera lo desidero, ma domani, questa sera, domani è del Signore e non nostro. Anche domani c'è la sua misericordia. Yeshua, HaMashiach, Yeshua, HaMashiach, Yeshua, HaMashiach, Yeshua, HaMashiach, Yeshua. Mashiach, Yeshua, HaMashiach, Yeshua, HaMashiach, Yeshua, HaMashiach.
Coltivare in noi quello che questa sera il Signore ci ha donato. Sì. Lui è misericordia e noi siamo figli suoi. E forse il figlio, ciascuno di noi, riflette un po' del Padre che è misericordioso.